La continuità nel blues da Eric Clapton a Gary Moore. Abbiamo introdotto pochi istanti fa il nostro ospite di oggi, l'assessore allo sport e alla scuola Paolo Calicchio del comune di Fiumicino, e rinnoviamo il benvenuto e bentrovato Paolo, eccoci qua.
Eccoci qua, no, intanto grazie di avermi ospitato anche oggi, grazie a tutti i gli audio ascoltatori. Ancora no, non siamo ancora una TV radio, non siete ancora.
Quando? Lo so, certe domande, guarda, come
anche
dire,
se perde un po' il fascino però.
Esatto, lo penso anch'io.
Questa vedere moda... in televisione anche in radio.
Sai che neanche a me piace,
TV,
infatti.
Preferisco, la radio è qualcosa che si ascolta mentre fai altre cose, magari ascolti distrattamente. Un po' più o meno distrattamente quando ci sono dei bei pezzi.
Hai già risposto tu, cioè era il classico modo che uso per rispondere a questa domanda per svicolare, però l'hai detto tu, ecco, va bene. Però è vero, in effetti la radio viene un po' falsata in quel modo, però chi lo sa, nel futuro. Quello che sappiamo è che abbiamo tante vie per trovare la comunicazione anche extra frequenza 95.3. C'è una cosa su cui ti devo aggiornare, Paolo, almeno che tu non sia già aggiornato, che ci riguarda, che è la nostra nuova app. L'app di Radio Emissione Musica, non l'hai scaricata?
No, non l'ho ancora scaricata perché qualche tempo fa ho avuto un incidente domestico e mi è morto il telefono. Lo ricompravo da poco, sto cercando di capire adesso come funziona questo. Okay. Piano piano riattiverò.
Allora facciamo così: dopo ti do una mano a scaricare l'app. Se vuoi, poi già una tua collega, l'assessore alla cultura,
Galluzza,
l'aveva già postata la foto con l'app, quindi manchi solo tu.
Sì, sì.
Però ovviamente.
Ma lei è all'avanguardia.
Poi sai che lei è ultra radiofonica. Diciamo che questa cosa un po' ve l'ha litigata, perché la tua passione per la musica, la sua passione per la radio ci dice di un comune decisamente a passo con i tempi, e lo vediamo anche dalle scelte musicali, perché mi hai dato una mano come sempre nella selezione musicale. Dopo vi sorprenderemo, ma ci sono gli argomenti di dimensione comune che sono altrettanto importanti, e non lo sono da meno, anzi riguarda in primis un viaggio che avevo accennato pochi istanti fa. È stato denominato il viaggio della memoria. Io so che tu sei stato direttamente coinvolto, è un'esperienza che tu conosci bene, e chi meglio di te ce la può descrivere?
Beh, allora, intanto i cosiddetti viaggi della memoria sono una novità assoluta per questo comune, perché non erano mai stati fatti. In via sporadica qualche scuola superiore, nel fattispecie l'istituto superiore Leonardo da Vinci, quindi quello di Maccarese, il liceo, avevo ottenuto dei fondi o aveva partecipato a dei bandi dove erano stati messi in palio dei posti per andare a vedere i posti per la commemorazione del 27 di gennaio, che è il giorno del ricordo anti-Shoah, eccetera eccetera, e la regione insieme agli istituti scolastici superiori però mette a disposizione dei posti partecipando ad una sorta di domanda.
Sì.
Noi qui a Fiumicino abbiamo voluto fare una cosa ben diversa già dall'inizio del nostro mandato, cioè fare un concorso che non coinvolgesse soltanto le scuole superiori, perché lì è anche ovvio che i quinti comunque ci arrivano, la storia contemporanea, quindi le questioni grandi e brutte della prima e seconda guerra mondiale, tra le due guerre, le persecuzioni che non riguardano soltanto gli ebrei, perché poi si dice questa cosa qui, no, c'è la Shoah perché i crucchi ce l'avevano con gli ebrei, no, era una cosa un po' più grande, va studiata in maniera più approfondita, in maniera più schematica, con diverse
le popolazioni,
eccetera.
Nomade, omosessuali, testimoni di Geova,
ma non solo quelli, i prigionieri, certo. Eccetera eccetera, quindi capire qual è la genesi di quel periodo storico particolarmente violento.
Sì.
E quindi ci siamo messi seduti, abbiamo abbiamo voluto creare nelle scuole, insieme alle scuole, in collaborazione con le scuole, il concorso della memoria, che si svolge ogni anno, dove i ragazzi, partendo da date simboliche, quindi il 27 di gennaio perché è la giornata del ricordo, il termine è il 25 di aprile perché è comunque la giornata della liberazione, e la premiazione il 4 di giugno perché è la liberazione di Roma.
Quindi sono date che hanno
date
già una cadenza storica,
rimangono già storicamente impresse ai ragazzi, perché comunque significano qualcosa.
Certo.
In mezzo a questo dei corsi specifici che fanno i professori che vogliono aderire ovviamente al progetto, iscrivono la loro classe, producono dei lavori con ausilio anche del personale, dei personaggi anche realmente vissuti nei campi di concentramento, e ne rimangono sempre di meno, perché ovviamente con il tempo purtroppo la vita si riporta via. E lo facciamo in collaborazione con l'ANED, che è l'ente nazionale degli ebrei deportati e dei deportati anche politici, e scegliamo di mano in mano gli argomenti. Il primo anno abbiamo portato, tra l'altro è ambizioso perché porta a carico dell'amministrazione, quindi a totale carico dell'amministrazione 50 ragazzi, quindi noi formiamo ogni anno 50 ragazzi,
da gestire,
50 poi. Ragazzi che diventano essi stessi macchine del tempo, perché loro vanno a vedere dei posti dove sono accadute queste cose per poi tramandarli, perché il problema, la vera paura è che finiti i superstiti, chi si ricorda queste cose qui? Chi le andrà a vedere se non la collettività che deve celebrare la non violenza e quindi deve abborrire quel tipo di comportamento?
Certo.
Quindi noi formiamo 50 macchine del tempo ogni anno, fino a che saremo in grado di poterlo fare, per fare in modo che loro possano testimoniare in futuro anche ai loro coetanei: guardate che quella roba non solo è esistita, c'è stata, malgrado anche un certo tipo di revisionismo storico aberrante, e bisogna evitare che ciò accada di nuovo, perché il vero tema è conoscere per evitare che accada.
Questo revisionismo storico di cui tu parli purtroppo è una realtà, e molto spesso chi è una mia visione, chi è autore di questo revisionismo forse in certi luoghi non c'è mai stato, magari a lui un bel viaggio alla memoria gli farebbe bene.
Guarda, io ti dico una cosa, io penso che ci sono, al di là di chi lo fa scientemente, politicamente, lo fa magari fa apposta, però io credo che psicologicamente e filosoficamente la mente umana tenda a allontanare, a autocancellare, un po' come fanno i computer, no?
Sì, come nei traumi, no? Come nei traumi.
I traumi, esatto. Perché aver distrutto la vita nei campi di concentramento, circa 300, di oltre 20 milioni di persone, è una cosa che è talmente grossa che la mente stenta pure a crederci, e quindi la cancella, e quindi automaticamente l'uomo, il male, perché esiste sempre il male, certo, dal punto di vista filosofico, eziologico, teologico, perché è qualcosa che rimane sempre dentro, in quanto non viene mai ragionato, ma viene messo e accantonato da una parte, un processo psicologico, perché lo si vuole dimenticare, perché è impossibile che un'anima, cioè che l'uomo che nasce così per conquistare l'universo sia anche in grado di, cioè, dell'inferno.
È come un'analisi psicologica,
sì,
portata,
sì,
al sociale.
Assolutamente,
diciamo così, no?
Assolutamente.
Mi viene in mente che poi purtroppo questo discorso infatti è un qualcosa che, facendo i paragoni con gli altri grandi drammi della storia, periodicamente si ripete.
E infatti,
cioè,
c'è anche
ci sono altri grandi rimossi,
anche
no,
grandi purtroppo filosofi, no? Voglio dire, da Hegel a Giovan Battista Vico, ma certo, anche i precedenti presocratici addirittura pensavano anche ad un ricorso della storia,
sì,
cioè i fatti
ritorno,
riaccadono,
cioè,
ma riaccadono e accadono in maniera diversa, anche se più terribili o meno terribili, ma con la stessa virulenza. Ecco perché la conoscenza rende liberi.
Ed ecco perché questi rimossi
e
sono,
ecco,
pericolosi.
E ecco perché noi abbiamo il dovere, come progetto scolastico, di fare in modo che i ragazzi conoscano il più possibile, perché loro devono diventare le chiavi di volta di un futuro migliore di quello che ci è stato dato a noi e quello che è stato dato anche alle generazioni che hanno patito anche questa roba,
certo,
qui. Noi abbiamo fatto per 3 anni. Il primo anno abbiamo affrontato la deportazione semplice, li abbiamo mandati in Baviera a vedere il primo campo, diciamo il concentration camp, il primo, che è stato quello di Dachau. Poi il secondo anno abbiamo preferito più cercare di capire il concetto di italiani fascisti uguale brava gente, mm-hmm, e cercare di capire che effettivamente anche gli italiani hanno preso parte, e come, allo sterminio degli ebrei e anche all'allontanamento di tantissimi, e anche ad aver terminato soltanto gli oppositori, perché sono,
certo,
tantissimi quelli che sono stati deportati o perché oppositori politici del regime o anche perché davano fastidio. Guardate che la stessa famiglia, una parte della famiglia spuria di Mussolini è stata distrutta dentro i manicomi,
mm-hmm,
questi, certo, sono fatti, certo, sono fatti veri,
sì,
decantati da De Felice, non lo dico io,
no, certo,
il più grande storico della vita di Mussolini. E in ultimo quest'anno invece abbiamo voluto affrontare la deportazione politica, perché è vero, parlare di 6 milioni di ebrei cotti morti nei forni, bruciati nei forni, sono 6 milioni di ebrei, 11 milioni di prigionieri russi, e sono 11 milioni di prigionieri russi, 3 milioni di sinti e rom, ma in totale gli avversari politici, e per esempio i gay, le lesbiche, i disabili, proprio perché avevano un costo, venivano terminati. In tutto stiamo parlando di 22 milioni di persone uccise nei campi di concentramento e uccise con il lavoro. E ecco perché quest'anno siamo andati a Mauthausen, che era una cava, eppure lì sono morte 200.000 persone di fatica, lavorando.
No, sul mito degli italiani brava gente basta anche solo vedere quello che abbiamo fatto in Etiopia, no?
Ecco, quindi, voglio dire. Ma anche in Libia, il generale Badoglio è stato il primo che ha autorizzato l'Ibrite, è stato il primo che ha autorizzato anche eppure un eroe di guerra dell'Italia.
Purtroppo sentiamo il discorso storico, è chiaro che il discorso si fa complicato e anche spiacevole, purtroppo ci sono sacche di collaborazione che vanno anche oltre la Germania.
Ma lo sai qual è però il problema?
Ti voglio dire solo che molti si dimenticano che anche molti in Francia sono stati collaborazionisti del nazismo.
Se mi permetti due precisazioni. La prima è che noi condanniamo il nazismo perché fortunatamente c'è stato un processo al nazismo che è stato quello di Norimberga. Noi non riusciremo mai a digerire il fascismo perché in Italia il fascismo non è stato mai e poi mai processato.
Certo.
Non c'è stata una Norimberga italiana, è per questo che oggi ancora ci si permette di fare di dire certe cose.
Assolutamente. Senti, adesso torniamo un attimino alla musica, anche per riprenderci da questi argomenti che sono scioccanti. Vedi il discorso della memoria anche solo nel rievocarli, no? Perché sono come degli schiaffi in faccia che ci riportano la realtà sul male che può generare l'uomo, no? Quindi io penso che se dei ragazzi vengono educati ad affrontare questi argomenti e non ad averne paura, si fa soltanto che del bene. Quindi
ma loro intanto le devono conoscere
e li devono
è stato giusto che loro l'abbiano conosciuto. E ti dico la verità, le classi che quest'anno io ho accompagnato non soltanto sono state eccezionali per correttezza, ma hanno capito effettivamente qual era il senso del viaggio, sono stati nella maniera più composta e siamo riusciti anche la sera ad intavolare dei discorsi e alla fine, pur accorgendosi della banalità del male, siamo riusciti a farli crescere un pochino di più. Loro ci hanno ringraziato alla fine del viaggio per quell'opportunità che gli abbiamo dato di poter conoscere effettivamente quali erano le cose esistite e che non puoi imparare dai libri, perché la sensazione di morte, di annientamento, non la impari sul libro, la vedi stando lì.
Assolutamente. Noi adesso ascoltiamo un brano dei Quint, l'altro una delle scelte del nostro ospite di oggi, l'assessore Paolo Calicchio, poi abbiamo altri argomenti che affronteremo tra poco e poi dobbiamo anche leggere le vostre domande.
Bicycle, I want to ride my white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle.
Dopo la bicicletta dei Queen, Bicycle Race, arriviamo di nuovo a Dimensione Comune, però con le vostre domande. Allora, è una domanda che è rivolta direttamente all'assessore ospite di oggi, Paolo Calicchio, è una domanda rivolta al nostro ascoltatore Emiliano, che chiede direttamente al nostro ospite, perché il nostro comune non si dota di strutture atte alla pratica del basket in strada, come nelle altre parti di Roma e Ostia Cilia, che sono dotate di dotare, quello che intende dire il nostro ascoltatore, di canestri da parco, tipo Albezzi, Villa Guglielmi, altre zone, costerebbe veramente poco e garantirebbe ai grandi e piccoli la possibilità di praticare questo meraviglioso sport, solito nei palazzetti dello sport, ma che su strada trova la sua massima espressione in termini di socialità. Un messaggio molto lungo, Paolo. Grazie mille per il vostro servizio, che trovo molto utile anche al riguardo di questa domanda. A te.
Allora, caro giovane ascoltatore,
presumibilmente.
Intanto ti devo comunicare, ma probabilmente già lo sai, che nei pressi della scuola Segre, quindi a Via del Faro, c'è un parco che è adiacente alla scuola e che il pomeriggio è aperto e si chiama Skate Park, dove si può praticare ogni tipo di street sport, tra cui anche la street basket, perché c'è un canestro, tu dirai uno, almeno quello c'è, e quindi se vai lì già lo puoi trovare. Il perché non si riesce a fare in altre parti ha una, diciamo, una spiegazione un po' complicata. La prima perché purtroppo le esigenze sono tante, lo sport purtroppo in una concezione generale, politica, sociale, viene sempre all'ultimo. Per me no, perché sport significa socialità, uguaglianza, movimento, salute, eccetera, eccetera. E quindi io sto cercando di battermi affinché si possa fare sport in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, però bisogna avere... ovviamente sia l'elemento economico per poterle creare queste strutture, e allo stesso tempo purtroppo bisogna anche affidarle a qualcuno che le tenga, perché se io ti dico che tutte le cose che vengono messe pubblicamente dopo 33 secondi si rompono perché ci stanno tutti quanti i vandali, perché non si considera che il pubblico sia di proprietà di tutti e invece si abusa di questa cosa qui, e allora comprenderai anche il perché le strutture che possono essere messe veramente a costo basso per strada non ci sono, perché dopo 3 secondi lo trovi il canestro rotto, bruciato, oppure magari scritto, oppure magari abbattuto, e quindi si sono sprecati i soldi. Fin tanto che una società e una civiltà non crescerà dal punto di vista civile, quello che dici tu non sarà possibile, e sarà necessario invece darle in affidamento a qualcuno che, o per un minimo o per un motivo specifico, potrà e vorrà mantenerle.
A tale proposito, era uno degli argomenti di giornata, Paolo, io credo che anche il nostro ascoltatore implicitamente ci abbia introdotto, c'è un discorso relativo proprio a nuove strutture sportive sul nostro territorio.
Beh, le strutture sportive, dunque, intanto l'ente purtroppo, e sempre per la grave crisi economica, non ha la possibilità di costruire in proprio, di gestirle anche dopo averle costruite, delle strutture sportive che possano fare molto, che ne so, io immagino palazzetti per poter fare qualsiasi tipo di campionato o qualsiasi tipo di evento sportivo a tutti i livelli e di qualsiasi tipo di sport, minore, maggiore, qualsiasi. Li sogno da quando sono piccolo anch'io, perché non è che vengo da Marte. Il problema è che appunto ci vogliono soldi per costruirli e soprattutto soldi per gestirli. L'idea è quella di trovare imprenditori attualmente che possano, sulla base di una messa ad asta di alcuni terreni pubblici, asta non vendendoli ma magari per un tot di tempo, fare i cosiddetti project financing, per cui tu dai la possibilità ad un imprenditore di poter costruire un impianto con vocazione sportiva, glielo dai in gestione per n anni, quello che prevede la legge. Anche però per questo bisogna fare dei bandi e bisogna essere preparati anche come classe politica. Credimi che tutti, non tutti, i miei colleghi politici ragionano in questa maniera. È una battaglia anche di civiltà. Guarda anche le persone. Noi stiamo cercando di dare un'impostazione e un'ossatura per le piste ciclabili. Tra l'altro ho chiesto I want to ride my bicycle apposta perché qui a Fiumicino sarebbe ora che un bel po' di persone andassero in bicicletta, ovviamente sulle piste ciclabili, eppure veniamo continuamente criticati, ma non era meglio fare un'altra cosa piuttosto che la pista ciclabile? Bene ragazzi, io sono reduce da Amsterdam, dove ho vissuto per 5 giorni lì, un'esperienza fantastica. Andando in bicicletta, su 790.000 abitanti ci sono 600.000 biciclette, non c'è traffico. Certo, tu direi, ti mettono sotto le biciclette, però questo della mobilità alternativa è un tema importante. Risparmio, meno aria viziata e soprattutto fai sport. E soprattutto si fanno sport. In ogni caso, le strutture ultimamente create, almeno da me, una è la più importante di tutti, è la palestra gratuita per disabili, recuperando un bene dell'ATER che era un ex locale Fontana, tra l'altro sequestrato per problemi di sequestri tra droga, armi eccetera eccetera. L'abbiamo restituito alla città e grazie ad un imprenditore privato che ne ha avuto poi la gestione per 10 anni, abbiamo fatto una convenzione con l'ATER, con l'azienda territoriale delle case popolari, e lì 4 volte a settimana per 2 ore al giorno ci si allena la squadra di Fiumicino di softbox per disabili a titolo gratuito. E ovviamente io ho preteso anche che ci fossero dei prezzi speciali per i ragazzi delle case popolari e per la ginnastica postulare per le donne anziane delle case popolari. Questo significa fare sociale e far fare sport.
E questa direi che è una risposta ben completa. Tra l'altro quest'ultima iniziativa in particolar modo è davvero un'iniziativa che merita un plauso. C'è un'altra domanda però che l'ascoltatore aveva rivolto, in realtà lo specifichiamo, al sindaco Montino. Purtroppo ci è arrivata nell'istante in cui eravamo già nei saluti, giovedì scorso intendo dire. Se ti va, Paolo, provi a rispondere tu nella maniera, è una domanda piuttosto complessa, provo a riassumere.
Spero di essere all'altezza, non so il sindaco.
E poi la gireremo anche a lui. Allora, la domanda relativa all'evidente fallimento del porto turistico della Concordia, come l'ha definito il nostro ascoltatore, e si chiede perché si insista nel favorire gli imprenditori nel proseguo di questo mostro ecologico, come l'ha definito, invece di impegnarsi nel ripristinare le spiagge.
Allora, il mostro ecologico è esattamente così come adesso. Non sarebbe stato il mostro ecologico che è se l'onestà e la bontà dell'idea avesse seguito l'onestà e la bontà anche degli imprenditori a cui sono state affidate quelle opere. Perché è vero che non bisogna dimenticare questo. Io sono stato uno dei fautori e lo sono ancora di quella struttura, ma semplicemente perché avremmo, perlomeno nella mia idea, e io abito a Fiumicino dal 1969, probabilmente quando nemmeno tu eri nato, e qui a Fiumicino eravamo forse 12 o 13 mila, lì da quella parte lì c'è sempre stato degrado. Io in quinta elementare facevo le battaglie andando a fotografare la mondezza che il Tevere ci portava, era assolutamente non fruibile il divieto di balneazione, anzi più di una volta, dato che c'erano poi comunque i risacche, ci andavano comunque a morire delle persone, soprattutto il sabato e la domenica, in mancanza anche di tutela e di guardiani della balneazione. Ora, aver avuto l'idea di creare un punto soprattutto di approdo per la città eterna, che fosse diverso da quello di Ostia perché comunque più riparato e che desse un maggiore impulso alla cantieristica, secondo me poteva essere un volano per dare un qualcosa in più dal punto di vista economico e d'immagine a Fiumicino. Certo, che cosa potevamo barattare? Un po' di spiaggia e un po' di mare. Tra l'altro la balneabilità lì è sempre stata interdetta perché siamo a 33 centimetri dal Tevere e il Tevere comunque continuerà a buttare decine e decine di miliardi di tonnellate di mondezza, perché non ne esistono attualmente una politica di pulizia degli alvei dei fiumi, dove tutte le città che si attardano e che si affacciano al Tevere portano Mondezzo al Tevere, hai voglia che fanno funzionare i depuratori che non funzionano. Fatto sta che l'acqua a Fiumicino, malgrado sia qualche volta limpida, è batteriologicamente e chimicamente non pura e quindi non va bene. La balneabilità qui non c'è. Se poi uno va andare sulla spiaggia, ci può andare anche nei pressi di un porto. Io ho girato diversi porti nel Mediterraneo perché sono stato anche imbarcato, ho fatto il marinaio in marina, di porti ne ho visti tantissimi. Un porto attrezzato porta lavoro, un porto attrezzato porta benefici e porta comunque lustro alla città. Ovviamente il tema è come si fa adesso, perché lì c'è un sequestro e c'è una pratica che sta in mano alla procura di Civitavecchia e di Roma. Bisognerà eventualmente insistere per capire quali possono essere le prospettive future, perché su questo ti do ragione, così quella roba lì non ci può stare.
Perfetto, se avete altre domande potete girarcele direttamente al 334-1082-999, ripeto 334-1082-999 via sms o whatsapp. Noi facciamo solo una breve pausa e poi torniamo con il nostro ospite.